A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno a tutti e a tutte da Sara Milanese, bentrovati a questa nuova puntata di A come Africa, l'ultima prima della pausa natalizia. In questa e nelle prossime puntate vi farò ascoltare alcune delle testimonianze che ho raccolto in un viaggio breve ma molto intenso da cui sono appena tornata in Burundi, paese a cui abbiamo dedicato anche la puntata della settimana scorsa. Nella puntata di oggi parleremo però anche di Guinea Conakry. Questo paese dell'Africa occidentale andrà alle urne tra una decina di giorni, il 28 dicembre, e queste elezioni arrivano a 4 anni dal golpe militare che ha deposto il precedente presidente Alpha Condé. Ne parleremo appunto tra pochissimo, prima però volevo darvi alcuni aggiornamenti per quel che riguarda il conflitto in Sudan, un conflitto che purtroppo va avanti e si allarga anche alle regioni centrali del paese, del Kordofan. La conferma arriva oggi anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nel Darfur intanto continuano ad arrivare notizie invece di terribili violenze nei confronti della popolazione, e anche di questo conflitto torneremo presto a parlare e faremo il possibile per tornarne a parlare nella prossima puntata, la prima dell'anno prossimo, quella dell'8 gennaio. Un ultimo dettaglio, tra l'altro oggi al Cairo il presidente egiziano Al-Sisi riceverà quello del Consiglio Sovrano Sudanese, che è anche il generale che guida l'esercito, il generale Al-Burhan, e cercheranno proprio di discutere delle modalità per risolvere la crisi in corso in Sudan. Ora però, come anticipato, ci occupiamo della Repubblica di Guinea. Siamo in Africa occidentale. Spesso questo paese viene anche indicato informalmente come Guinea Conakry, che è il nome della sua capitale, anche per distinguerlo dalla vicinissima e confinante Guinea Bissau. È un'ex colonia francese, è indipendente dal 1958. La Guinea ha conosciuto purtroppo diversi colpi di stato militari. L'ultimo è piuttosto recente, è avvenuto nel settembre del 2021 con il colonnello Mamadi Doumbouya, che ha preso il potere rovesciando il presidente Condé e incassando tra l'altro il consenso della popolazione, che di fatto mal sopportava la deriva autoritaria imposta da Condé nell'ultima parte del suo mandato presidenziale. La giunta si era impegnata a ripristinare il governo civile entro 3 anni e queste prime elezioni presidenziali, che si tengono fra una decina di giorni, arrivano quindi a 4 anni dal golpe. E come arriva il paese a questo appuntamento? Ecco, ne parliamo e lo chiediamo al professor Francesco Strazzari della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che su queste frequenze spesso sentiamo per particolare di altri conflitti, per parlare per esempio del conflitto in Ucraina, e che di recente però è stato proprio a Conakry, e io non ho proprio potuto farmi scappare questa occasione. Professore, buongiorno, benvenuto ad A come d'Africa e grazie per la disponibilità.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
Ecco, partirei da chiederle di Conakry, dalla capitale, perché spesso le capitali africane ci raccontano molto del paese. Lei c'è stato recentemente, ha voglia di raccontarci un po' di questa città?
Certamente, è una città che più che altro è una striscia, perché è lunga una 30ina di chilometri quasi, ma soprattutto è stretta, due vie trafficatissime, perché si allunga in una sorta di promontorio, il che rende molto difficile gli spostamenti interni. Ma al netto di questo aspetto, che comunque ne filtra la conoscibilità, è una città che è dominata da un punto di vista anche, come dire, visivo, dal punto in cui, da cui il potere promana in questo momento, ovvero il Ministero della Difesa, che significativamente trova al proprio ingresso alcune statue di militari dipinte d'oro, cioè non d'oro, ma come dire, dorate. E da lì in poi è un ripercorrersi di uno schema che porta i manifesti di Doumbouya, del presidente uscito dal colpo di Stato che ricordavi, un po' ovunque, appare da tutte le parti l'immagine. I militari sono appostati fondamentalmente intorno a delle rotonde, agli svincoli del traffico principale, come spesso accade in questi casi, e presidiano i punti nevralgici che hanno a che fare con gli spostamenti del ceto politico. La cosa interessante è che ci riporta un po' anche al tipo di patto di potere, è che la capitale viene raccontata soprattutto dai suoi abitanti come in fase di grande sviluppo. Io non l'avevo vista in occasioni precedenti, quindi devo fidarmi dei
Dei
racconti, cioè chi
racconti,
arrivava
certo.
fino a qualche anno fa non veniva nemmeno chiesto il controllo dei passaporti. È interessante questa esperienza perché davanti al boom economico del paese, la Guinea Conakry è uno dei principali esportatori di minerali, in particolare la bauxite, ed è molto integrata sui mercati internazionali, non da ultimo con la Cina, gli Emirati Arabi e gli Stati Uniti. Tra le altre figure che giganteggiano c'è la famosa Rio Tinto, che è una delle principali compagnie minerarie al mondo. E beh, la cosa più interessante forse è vedere come, a fronte di un grande traffico che si sta orientando da queste parti, all'aeroporto c'è un solo computer, una sola stampante per apporre i visti ai visitatori. Quindi, come dire, grandi sproporzioni tra la massa di interessi che si muovono e le infrastrutture civili che poi possono filtrare questo tipo di interesse. E poi, da ultimo, una nota che riguarda la povertà. Lo stesso paesaggio che viene dominato dal Ministero della Difesa che citavo, beh, davanti c'è un ospedale che è abbastanza sgangherato, si potrebbe dire, e ovunque panni stesi per terra ad asciugare, ovunque sui marciapiedi della città, una cosa che non avevo visto in altre capitali africane, l'uso di stendere i panni dalle case sui marciapiedi, quindi le strade sono dei mosaici di vestiti di seconda mano, di prima mano, messi ad asciugare per terra.
Giuro che nemmeno io avevo mai sentito di un'usanza di questo tipo. Mi sembra che la fotografia che ci arriva racconti anche molto bene il contrasto che c'è spesso in tanti altri paesi africani tra le città, le capitali, dove si concentra un po' anche la modernità, e il resto invece del paese dove permane invece una maggior povertà, un'economia magari di sussistenza legata all'agricoltura e quindi uno sviluppo molto più indietro. Da quello che ci raccontava, comunque, cioè, diciamo così, il fremore, insomma, l'attesa per queste elezioni che arrivano tra una decina di giorni, si sente anche solo per la presenza di militari e di, no, segnali che i seggi stanno per aprirsi. Come le sembra che la popolazione si avvicini a questa data?
Dunque, l'unica figura che riemerge politicamente è quella del presidente deposto, Alpha Condé, che dovrebbe forse rientrare nel paese, ma che in qualche modo è rappresentato politicamente. Per il resto, l'immagine sembrerebbe quella di un consenso massiccio per un presidente che, vogliamo ricordarlo, è un ex legionario della Legione francese e quindi sicuramente non è in una postura anti-occidentale, che è cresciuto in parte in Olanda, in parte in Francia. E che ha una moglie che è una poliziotta di Parigi, quindi c'è una forte connessione, come dire, relativa anche ai contatti informali con l'Occidente. La Guinea Conakry non fa parte dell'ondata, diciamo, sovranista, panafricanista di nuovo tipo, vicina anche alle idee di destra del mondo filorusso africano, né a quelle della sinistra antimperialista africana. Quindi si colloca in una posizione mediale che cerca di andare d'accordo con tutti, e questo in qualche modo orienta anche la campagna elettorale. La cosa che va segnalata è che nel paese hanno cominciato a sparire persone, giornalisti in particolare, e che c'è una pulsione autoritaria piuttosto forte che si può pensare che verrà rafforzata nel corso del post-elettorale. Cioè, il paese è in una fase di consolidamento autoritario, è sufficiente parlare con l'ufficio di Amnesty International, Human Rights Watch, che ancora è presente ma a fatica parla, perché sono stati chiusi i mezzi di comunicazione, ci sono indagini che sono state in qualche modo silenziate e ogni tanto qualche giornalista è sparito, a volte è riapparso, a volte no, e quindi il clima da questo punto di vista non è quello di un paese libero.
Assolutamente, e lo ricordiamo, anche se non abbiamo il tempo di approfondire, però, che queste elezioni si tengono in un contesto regionale particolarmente teso, no? Solo nelle ultime settimane ci sono stati due tentativi di colpo di stato militare, uno in Benin, uno nella confinante Guinea-Bissau, proprio lì vicino alla Guinea Conakry. Ecco, questo è un ulteriore segnale del fatto che il tema della presenza della democrazia in questa parte perlomeno di Africa è di strettissima attualità.
Se posso aggiungere, da un punto di vista anche economico, di blocco economico, la Guinea Conakry è praticamente integrata o integra l'economia della Sierra Leone, dove anche in questo caso ci sono elezioni di cui non sono mai stati mostrati i risultati. Il partito di governo è rimasto al potere contestato ma senza possibilità di dimostrazioni, con l'Occidente che in qualche misura la comunità internazionale ha condonato, mentre i due colpi di Stato che ricordavate, beh, insomma, uno è un colpo di Stato farlocco perché ha messo in carcere l'opposizione il giorno prima che venissero pubblicati i risultati, e tutto fa pensare che è stato organizzato dal presidente Mbalo. Mi riferisco ovviamente alla Guinea-Bissau, che è un paese con una storia tormentata, il Benin, che ha sempre avuto una storia invece più lineare negli ultimi anni, in particolare dal 72 in poi. In questo caso il colpo di Stato era autentico, ma è stato schiacciato dall'intervento della comunità dell'Africa occidentale, in particolare militari nigeriani, e questo ha fatto parlare anche di doppi standard rispetto alle tendenze golpiste.
Esatto, e però quello che volevo chiederle è, considerato anche questo contesto particolarmente, diciamo così, teso di tutta quanta la regione, e quello che ci sta raccontando, è difficile pensare che queste elezioni diventino veramente un turning point, un primo passo per riportare un percorso democratico nel paese. È più facile che, come ci stava raccontando, si consolidi invece una tendenza autoritaria?
Che è alimentata in qualche misura dalla pressione jihadista che viene dal nord verso il Golfo di Guinea e quindi questi paesi, utilizzata spesso come scusa. Le formazioni jihadiste che attaccano ai confini, in particolare nel Benin, sono spesso rappresentate come emissarie dell'ordine occidentale, e quindi c'è una tendenza degagista, cioè a buttare via qualunque forma di opposizione o di governo come ispirato dalla Francia, che in realtà, insomma, non è particolarmente forte nella regione in questa fase. E dunque sì, c'è un consolidamento di forme autocratiche di potere che riguarda anche la Guinea Conakry, sia pure non in linea con l'alleanza dei paesi del Sahel e non godente per esempio di protezione russa.
Professore, io la ringrazio davvero per essere stato nostro ospite, per me è stato davvero un piacere, spero di avere occasione di nuovo di chiacchierare con lei di Africa in una delle prossime puntate. Nel frattempo ci fermiamo qui, grazie mille e buona giornata.
A voi.
Grazie allora al professor Francesco Strazzari, noi dedichiamo l'ultimo spicchio della nostra trasmissione al Burundi.
L'amour c'est comme une fleur, un trésor fragile. C'est un bonheur incouleur, chérissons-le chaque jour à chaque seconde. L'amour embellit nos vies comme une douce lueur. L'amour est un cadeau tombé du ciel. C'est ça la vie, aïe, c'est ça la vie.
Questo è Fernando Ayé, artista burundese molto amato nel paese e anche dal driver, dall'autista che mi ha accompagnato a scoprire appunto il paese. Quindi è stata una delle canzoni, diciamo così, della mia colonna sonora del viaggio in Burundi.
Non
la vie, ah, eh, 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 eh. C'est ça la vie, ah, eh, eh, eh. On est pour vous, c'est ça la vie, ah, eh, eh, eh. C'est ça la vie, ah, eh, eh, eh. C'est ça la vie, ah, eh, eh, eh. On est pour vous,
ce lo teniamo in sottofondo allora Fernando Aie e andiamo a parlare di quella che si profila essere la prossima crisi umanitaria che colpirà la regione dei Grandi Laghi e il Burundi in particolare, una situazione legata al conflitto in particolare nell'est della Repubblica Democratica del Congo, con la conquista in particolare nei giorni scorsi da parte dei ribelli del movimento M23 della città congolese di Uvira, che si trova vicinissima al confine burundese, a poche decine di chilometri in linea d'aria dalla stessa capitale Bujumbura, che si trova chiaramente di fianco all'unico aeroporto internazionale del paese. Ecco, il conflitto nel vicino Congo sta portando migliaia di rifugiati, di profughi congolesi nel paese, in questo paese, il Burundi, che secondo l'ONU è il più povero al mondo. Secondo alcune stime, a lasciare il Congo saranno fino a 50.000 congolesi, hanno già iniziato ad arrivare e il paese chiaramente non è in grado di far fronte a questa situazione. Situazione che resta estremamente incerta perché proprio un paio di giorni fa i ribelli hanno annunciato di voler abbandonare la città di Uvira. A questo annuncio però non è seguita finora nessuna azione concreta. Dunque il Burundi si sta preparando perlomeno psicologicamente e per il momento ad affrontare questa nuova crisi umanitaria, anche se non ne ha di fatto i mezzi, ed abituato da tempo a ricevere ondate intermittenti di gruppi di rifugiati dal Congo, e però in questo momento si trova in una particolare fase di difficoltà perché è scoppiata nuovamente un'epidemia di colera che nel paese è endemica e come sapete in quest'anno in particolare si è registrato un crollo degli aiuti umanitari e questo riguarda chiaramente anche il Burundi. Nel mio viaggio, grazie all'ONG We World, sono riuscita ad entrare a visitare uno dei principali campi profughi del paese, quello di Museni, per raccontarvi allora come vivono i profughi congolesi che si trovano già nel paese e come la situazione potrebbe aggravarsi, considerato l'arrivo di migliaia di persone nelle prossime settimane. Questa allora è la testimonianza di una profuga congolese madre di sei figli. Mi chiamo Mamboleso, ho sei figli, cinque maschi e una femmina, e sono qui anche con mio marito. Siamo arrivati in questo campo a febbraio, siamo scappati insieme dai combattimenti nell'est del Congo. Abbiamo camminato per giorni, ci siamo fermati solo quando siamo arrivati qui. Arriviamo da Luberizi, città che si trova nella provincia di Luvungi, proprio a metà strada tra Bukavu a nord e Uvira a sud, e che prima dell'inizio dei combattimenti contava 25.000 abitanti. Non è facile stare qui, siamo una famiglia numerosa e dobbiamo stare tutti all'interno di questa piccola tenda. Non ci sono stanze, non c'è abbastanza spazio per tutti, non c'è intimità. Il mio figlio più grande ha 18 anni. Ve lo immaginate, un ragazzo di 18 anni che deve dormire qui? Immaginate come possiamo starci tutti insieme, in otto, a dormire qui dentro. La mia figlia più grande ha 23 anni ed è già madre. Ho anche un figlio di 16, il più piccolo ne ha 15. I nostri giorni sono tutti uguali, così come sempre uguale è il cibo che mangiamo, ed è poco. Magari mangiamo fagioli per giorni, poi invece dobbiamo mangiare piselli per una settimana. Eravamo abituati ad una dieta diversa, variegata. Potevamo usare i prodotti del nostro orto, delle fattorie. I ragazzi erano abituati a mangiare molto di più. Qui non abbiamo nemmeno la possibilità di guadagnarci dei soldi, di trovarci un lavoro. D'altra parte sappiamo che anche i burundesi non riescono a trovare lavoro.
Mm.
Un'altra delle difficoltà che incontriamo, che incontrano in particolare i miei ragazzi, è che non frequentano la scuola. Nel campo non hanno questa possibilità e fuori non possono frequentarla. I programmi scolastici sono diversi da quelli del Congo e le lezioni si tengono tutte in Kirundi, la lingua locale qui che noi non parliamo. Anche i servizi sanitari sono inadeguati alla situazione che viviamo qui. E se hai un problema di salute e devi farti visitare, puoi restare per ore in coda davanti alle cliniche. E non abbiamo accesso a molte medicine. I medici qui possono darci solo dei farmaci di base che spesso non sono sufficienti a curare le malattie in maniera definitiva. E lo stesso anche per il cibo, l'acqua e i bagni. Siamo così tanti che per ogni cosa dobbiamo aspettare ore in coda. Abbiamo perso le speranze di tornare a casa. Crediamo che non torneremo più in Congo. Il conflitto dura da anni e non vediamo la fine. Il nostro paese ormai è stato demolito dalla guerra. Speriamo di riuscire un giorno a costruire qualcosa qui e far ripartire così le nostre vite. Dieci e 57 minuti, ci fermiamo qui con questa puntata e ci diamo appuntamento allora l'anno prossimo, all'8 gennaio, per un'altra puntata di A Come Africa. Grazie a tutti per l'ascolto da Sara Milanese.